Please listen carefully.
Buongiorno, buonasera, buonanotte, mai una volta che noi tre riusciamo a registrare ad uno stesso orario fisso o almeno uguale per due volte di fila. Ciao a voi che ci state ascoltando, ciao a voi due compagne di podcast, come state?
Ciao!
Ciao! A parte il fatto che sono le 7 di sera e ho tanta fame, bene, dai!
Di certo non è colpa mia perché sono arrivato assolutamente in orario, come mio solito. Io arrivo sempre in orario ad ogni appuntamento, chiedete a tutti. Tutti vi diranno esattamente l'opposto di ciò che ho appena detto io.
Ma soprattutto aggiornatissimo e pronto per parlare oggi con il tuo argomento, vero? Che non è stato tipo confermato due secondi fa.
Non dire le cose sbagliate.
Non è vero, è tutto bellissimo, siamo sempre prontissimi e preparati.
Tutto calcolato.
Guardate che non è stato due secondi fa, ma quattro ore fa. Ho cambiato il mio argomento, me lo sono preparato al momento, però l'importante è che io sia pronto, cosa che non sono mai.
Sei nato non pronto.
Ma ovvio, ma ti pare?
Ma l'importante non è comunque come tu arrivi al risultato, ma arrivare al risultato.
Che già per noi è difficile.
Se
è già
non
difficile.
Se ne accorge nessuno, dici
che tu
bene,
ci metta 10 anni o che tu ci metta un minuto, l'importante è il risultato, no?
Adesso gli sale l'ansia da prestazione.
Ma tantissimo, ma ogni volta io che dobbiamo registrare sto per vomitare dall'ansia, ve lo dico, eh.
Sempre belle immagini tu comunque.
Scusami, hai ragione anche tu. Come state, amiche?
Bene, bene, sono felice perché l'altro giorno ho passato il weekend a fare biscotti allo zenzero.
Anche io l'altro giorno ho fatto i biscotti, il giorno del mio compleanno, era qualche giorno fa, ascoltatore, il mio compleanno, sapete?
Ecco, ciao. Ecco, fategli gli auguri in ritardo.
In ritardo di 2 settimane, ma va benissimo così. E niente, quindi io sono felice perché mia sorella è tornata dal Messico.
Felicità. Ce l'ha fatta!
Cioè, a momenti comunque è più facile tornare a casa dal Messico che andare tipo a, non so, a trovare Nicola o a trovare te, Alice, che siete in altre regioni ed è un casino, per cui... Però ok, no niente, io felice tutta.
Io mi sono messa a costruire cose con le cassette della frutta. In realtà il mio ragazzo ha fatto il duro lavoro e io gli ho dato un po' una mano alla fine. Adesso abbiamo una nuova scrivania enorme e siamo contenti di noi stessi.
Quante cassette avete utilizzato?
Ma forse 6, però ne abbiamo comprate una 60 perché vogliamo praticamente rifarci casa con le cassette.
Scusami.
Della frutta. Sì, abbiamo preso in stock da un contadino in mezzo al nulla.
Avete derubato tantissimi fruttivendoli.
No, vabbè, erano conciate male, ma...
Immagino, ma tra l'altro, scusa, sono spesse o sono sottili? Perché io ho la paura nel cuore che ci metto qualcosa e si sfondano.
Ma poi non sono... Ma sono quelle di plastica o di legno?
No, sono quelle di legno.
Ma non hanno le assi e quindi si spaccano subito appena ci appoggi qualcosa in mezzo?
Sì, hanno le assi, però non essere così tragico, non è che si spaccano subito.
Scusa, prendi qualcosa da Ikea piuttosto.
Ma prenditi palle.
60 cassette di legno che ci appoggi la penna e distrutto tutto.
No. Non sono gli iPhone, sono più resistenti.
Alice, non inferire solo perché l'altra volta ho dato un punto ad Android, non esageriamo adesso.
Mi sto allargando. No, vabbè, comunque, no, resistono. Per ora resistono. Finché non crolla la scrivania, se crolla ve lo dico.
Va bene.
Va bene.
Se crolla mentre registriamo è un problema.
A un certo punto sentite Alice urlare e lì silenzio e noi...
E non la taglierò come parte, no, la lascerò. Sarà una puntata di lei che urla in loop. Tutte le sue risposte saranno lei che urla.
Sarebbe bellissimo. Cioè, da un lato sarebbe bellissimo, dall'altro no per lei, per cui sono molto indecisa.
Grazie per averci pensato.
Prego.
Avete delle news? Io sì.
Dai, davvero, non c'è mica detto quante news hai 5 minuti fa. Porca miseria, ogni puntata ne hai sempre di più. Io ne ho sempre
sono,
meno.
No, sono veloci, giurissimo. Prima, Wired ci dice che secondo uno studio dell'Arizona State University e poi confermato lo stesso studio da un'università di Singapore, sapete quante persone dovrebbero mettersi la mascherina per far finire la pandemia? Spoiler, tutti. Ma ti dicono almeno 70%, e io ti dico no, tutti, mettetevi sta cazzo di mascherina. Questa è la prima news del tutto
inutile.
Che poi
70% dell'intera popolazione mondiale?
Sì.
Come fai a scegliere chi deve mettersela?
No, soprattutto, cioè, o il 30% sono considerati quelli che non possono metterla per, non lo so, patologie varie che ci può stare, oppure mettetevela tutti e famola finita. Va bene, prima news molto utile, grazie, perché nessuno lo sapeva. Soprattutto ci servivano degli studi per certificare che tutti devono mettere la mascherina. Però contando che è un'università americana, evidentemente perché gli americani sono cretini, non la mettono, e quindi...
Non dire che poi ci fucilano.
No. Io posso, ci ho la famiglia in America, per cui posso.
Allora...
Poi, seconda, più trash, sono uscite le prime, i primi sneak peek dei draghi di House of Dragons, che sarebbe lo spin-off, quello House of the Dragon, quello sui Targaryen. Sono palesemente delle immagini scaricate da Pinterest. Cioè tu scrivi draghi o viverni su Pinterest.
Ma è davvero un PNG appiccicato su uno sfondo, letteralmente quello.
No, ma anche perché ti dici, bah, sono dei modelli 3D, sono due immagini che sono... dei concept Pinterest draghi, trovi utile, grazie, sono felice, ma neanche troppo. Seconda cosa che mi ha fatto un sacco ridere,
che in realtà è la terza,
faranno un reboot di Walker Texas Ranger.
Oh,
e già questo di base fa ridere. Voi lo sapete chi sarà il nostro Walker? Jared Padalecki, quello di Supernatural.
E non guardo Supernatural.
Guardagli la faccia, a me ha fatto un sacco ridere.
Ah, ho capito chi è.
Guardagli la faccia.
Oddio.
Già, scusami, perché ci devono fare un reboot di Walker Texas? Cioè, serviva? A me bastava Chuck Norris, nulla togliere al povero Padalecki, ma vabbè, non serviva. E poi, questo invece, perché noi ne avevamo già parlato, per cui adesso forse sta diventando realtà, Cyberpunk 2077.
Sì,
sì!
Sì. Oh, sì!
Ne volevi parlare anche tu?
No, non l'avevo come news, ma sì!
Allora, oggi è il 7 dicembre, per cui in realtà è in preload già oggi, ed è... teoricamente disponibile, sempre che non crasha tutto tipo il 9 e ci fanno gli scherzoni, il 10 dicembre. Sei felice?
Sì! Il bello è che io sono felicissimo, ma non ci posso giocare al lancio. Quindi devo aspettare per prenderlo. Però sono
anch'io
così contento, non vedo l'ora di giocarci.
È stato un parto trigemino, se non anche con 4-5 figli. Bellissimo, io felice. Dai, basta, ho
finito.
Tra
l'altro io ho iniziato a giocare a Death Stranding e oh, che bello. Basta, bellissimi i videogiochi. Alice, non capisci nulla.
Ciao, io me ne vado. È stato bello conoscervi.
Chiudi la porta quando vai.
Però vedi, ho finito, hai visto? Sono stata veloce.
Sei stata molto brava.
Sono stata 5 speedy news.
Erano 4, ma Fede non sa contare.
Non speedy, qualcosa di... Sono state veloci, però.
Veloci, gara go fast.
Sonic news.
Sonic news. Io ricordo che avevamo detto di chiamarle topic news, le abbiamo chiamate così tipo 3 volte, poi mai più.
Ma perché in realtà non sono piaciute e quindi abbiamo detto...
Ma non sono piaciute, una persona ci ha detto oh, a me non piace, ma va bene.
E però non l'abbiamo più pensato, quindi non sono piaciute.
Scegliete un nome per le nostre news.
Io invece ne ho una, ma che non è proprio una news, è più un parere personale, perché oggi stavo guardando un po' di video su YouTube e seguo vari youtuber che trattano tecnologia, soprattutto smartphone, e mi è capitato un video di due limited edition di due smartphone Oppo, mi pare, una di League of Legends e una di Evangelion.
Ok.
Che non so se siano più disponibili, ma sono bellissime. Questo mi ha riportato alla mente di quanto io mi sia rotto le palle delle pubblicità dei BTS che tengono in mano un cavolo di cellulare Samsung. Basta Samsung, abbiamo capito che hai pagato i BTS per tenere in mano delle cuffiette, fine. Perché io sono andato a vedere questa limited edition BTS di questo Samsung, il Galaxy FE, ha un loghino sul retro e un piccolo cuore viola sul vano fotocamera che fa schifo. Fine! Non ha nient'altro di BTS. Perché sono bombardato ovunque da questa pubblicità. Basta, abbiamo capito.
Ti sei scaricato?
Stai meglio?
Abbastanza, grazie, sì, sì.
Ok. Io news più tranquille, ne ho due. Una è che, e non è proprio una news, però ho approfittato del Black Friday per abbonarmi con 2 euro per 2 mesi a Storytel.
Ah, consumismo!
2 euro in effetti ora sono povera. E no, comunque...
Oh mio Dio! Scusa, quanto ti è costato?
2 euro!
Ah beh, mamma mia! Qual è il tuo patrimonio?
Non do, un sacco di soldi.
Era per provare, perché non avevo mai provato queste app di audiolibri, eccetera, e niente, volevo provare, e quindi mi sono messa ad ascoltare Ragazze Elettriche, e perciò vi aggiornerò su questa bellissima esperienza.
Sei bellissima.
Sei bellissima. Seconda news è in realtà che Microsoft ha brevettato delle...
Microsoft, ti prego, no, Dio!
Microsoft!
Alice, dai!
Ci sono i social e Microsoft.
Era il mio turno, doveva capitare.
Poi c'è quello grande, il Microsoft.
Esatto, il Microsoft.
Microsoft, che ha fatto delle nuove tecnologie per tipo controllare i suoi dipendenti, una cosa inquietante. Uno per monitorare l'attenzione ai meeting e quindi per monitorare le espressioni facciali, i gesti, capire quanto tempo stanno al telefono durante il meeting e che cosa fanno e se sono presenti o meno, tutta una serie di cose che niente, mi inquietano assai. Oltre a una nuova tecnologia che non è più nuova, insomma non è neanche una tecnologia, è solo un'abitudine di tracciare quanto utilizzano il pacchetto Microsoft Office.
Quanti lo utilizzano legalmente?
No, intendo i loro dipendenti. Per quanto tempo okay. Utilizzano...
Ripeto, legalmente?
Legalmente.
Non si sa mai.
Se glielo danno loro a gratis, io spero... Cioè, io lo utilizzerei...
Ah, tra l'altro, Fede, ti ricordi che mi tartassi per leggere quel commento sugli anime che hanno lasciato in
sì.
Una qualche puntata? Ecco, l'ho letto...
Bravo.
Sono arrivato a
metà
il punto in cui no aspetta, no, neanche
Matt, se leggi.
È quello il punto. Ho letto le prime 2 righe, mi hanno consigliato Yuri on Ice e ho smesso di leggerlo.
Perfetto, benissimo.
Sei una persona orribile.
Io invece aspetta, io devo dire... Nicola, tappati le orecchie, grazie.
Ma perché?
No, tappati le orecchie, devo dire una cosa da Alice e tu non puoi, ti arrabbi, tanto poi la sentire dopo, ma così la senti.
Mi sto tappando le orecchie, però ho le cuffiette su.
Ti ricordi Vai. La puntata che abbiamo fatto solo noi due?
Sì, quella bella su Harry Potter.
Abbiamo parlato di un'edizione speciale di un libro bello.
Sì.
L'ho comprato.
No!
Ho ceduto.
Per Natale?
Sì. No, ma in realtà adesso. È per tipo, la mia famiglia. E il principio è solo perché è una prima edizione. E quindi ci siamo fissati. Vabbè, basta, questo è chiuso. Non ne parliamo, non ho nominato. Ha nominato lei. Io sono stata zitta, ho parlato del libro. Per chi volesse sapere, vada alla puntata Girl Power, che credo sia la 15, non mi ricordo.
La 12, la 12, 15, la 12.
La 12.
Comunque, posso stapparmi le orecchie?
Sì, puoi stapparti le orecchie.
Grazie. Fine news?
Fine news.
Iniziamo questa frizzantina puntatina di Topica Wairina. Non so cosa ho detto, scusate.
No, ma anche perché la 15 non è un 15.
È quello il problema, Fede. L'ultima che avevo pubblicato è la 14.
Non ce la faccio.
No, ma quando uscirà questa sarà già uscita la 15, quindi poteva andare bene.
Come siamo organizzati.
Comunque, io parlerò per ultimo. Sta a voi decidere chi inizia.
Vado?
Vadi.
Se volete vadino, signori, vadino. E vi parlo di The Queen's Gambit, ovvero La Regina degli Scacchi, che è una mini serie TV di Netflix, quindi già per il fatto che è mini dovete guardarla. Sono solo 7 puntate, perciò non avete scuse e quindi andate a vederla.
Quanto durano le puntate però?
Un pochino, ma non importa, tralasciamo.
No, quanto durano le puntate, Alice?
Però tipo un'ora.
No, ok, se duravano 3 ore a puntata non era più una mini serie.
È tratta dal libro, tra l'altro omonimo, di Walter Tevis del 1983. Ne parlo perché, a parte che mi è piaciuta tantissimo, ma poi ha avuto un riscontro pazzesco, tanto che innanzitutto il tema principale sono gli scacchi, e vi dico solo
Dai.
Che le ricerche, vabbè, ho capito, che cavolo,
scusami, hai ragione, scusami, sto zitto
mi stai distraendo
perdonami.
E cosa stavo dicendo? dicendo, no, stavo dicendo. Le ricerche su Google relative agli scacchi sono raddoppiate. Su eBay le richieste per set di scacchi sono aumentate del 250%. Chess.com ha avuto il quintuplo degli utenti registrati. E insomma, tutta un'altra serie di numeri che non vi sto elencare, ma ha avuto un riscontro pazzesco. Quasi che, come ho letto su LinkedIn, che ha detto un ragazzo, sono più le serie TV influencer degli influencer stessi. E per gli amanti dei videogame, del gaming o dei video cosi o come li...
dei video cosi, noi possiamo chiudere qua, ciao, io me ne vado.
I video cosi, noi siamo dei video cosatori.
Esatto, andate sul video coso che si chiama Twitch e andate a seguire delle streamer che stanno diventando un sacco famose. Io non ho quale elenco, se vi interessa ve lo trovo, però era solo per dire che c'è stato un boom di visualizzazioni di queste streamer che appunto giocano in diretta a scacchi.
Non so come guarderei uno streaming di una persona che gioca a scacchi.
Immagino proprio la scacchiera, anche la diretta, anche nella...
Sì, ma proprio è una questione di intrattenimento, come intrattieni mentre giochi.
E vabbè,
a scacchi.
Ma senti, ma perché a te non piacciono gli scacchi, scusa?
Non ho detto che non mi piacciono gli scacchi, a me interessano gli scacchi, ci so pure giocare,
Ma secondo me è noiosissimo, tipo, oh, dai, stasera, guardiamo l'incontro di scacchi, sei così, in silenzio tipo a mangiare popcorn.
Ogni tanto senti da lontano,
Esatto. Cavallo in E5.
Dai, regina!
I cori da stadio mentre muove la torre.
No, vabbè, però secondo me deve essere carino. Prova, poi mi dici. Anzi, prima guardati la regina degli scacchi. E adesso vi dico finalmente la trama. Parla di questa ragazza che si chiama Beth Harmon, che rimane orfana e impara a giocare a scacchi con il custode dell'orfanotrofio in cui viene portata, no? Inizia a giocare e quella che in realtà diventa subito una passione e anche e soprattutto una grandissima capacità. Lei è praticamente un genio degli scacchi sin da piccolina e quindi comincia a vincere tornei su tornei, gare su gare, e questo sarà un po' anche, diciamo, il suo riscatto nei confronti di una vita che le ha fatto subito vedere il lato negativo delle cose, e in questo trova sicurezza.
Perdonate l'ambulanza in sottofondo.
Una cosa molto bella di questa storia, che in realtà è molto semplice, molto lineare, parla appunto di questa ragazza che diventa bravissima e che supera tutta una serie di limiti. La cosa bella è proprio questo. Le sfide che affronta lei sono le stesse sfide che potrebbe affrontare un'altra persona. Magari non ha quel livello, magari non ha quel livello di genialità. Però tutti i problemi, tutte le sfide, tutte le competizioni che deve affrontare, tu le senti in prima persona. Ho sentito prima un episodio di Triangolo Nerdango, proprio su questa serie TV, e a un certo punto dicono che questa serie TV ti dà la carica e ti viene voglia di far parte proprio del mondo che vedi. E secondo me il bello di questa serie TV è proprio questo, cioè di quanto ti coinvolge la protagonista e di quanto ti coinvolge la storia, seppur molto semplice. Anche perché lei è un personaggio un po' ambiguo, un po' positivo ma anche negativo in certi contesti, e deve affrontare, oltre alle sfide, alla sfida classica appunto della competizione e delle gare di scacchi, un'altra sfida che è quella della dipendenza, perché lei, per sopportare, diciamo, questo peso della sua genialità, anche del fatto che è abbastanza sola all'inizio, cerca appunto un supporto della sua genialità nella dipendenza, e questo sin da piccola, perché all'orfanotrofio gli danno delle pillole che sono dei tranquillanti e lei comincia ad abusarne. Però questo le permette di vedere bene la scacchiera nella sua mente e di immaginarsi proprio le mosse e di scoprire delle mosse nuove, e quindi ci sono queste scene meravigliose dove lei è tipo sdraiata sul letto, guarda in alto e vede una scacchiera che si muove, e questo è l'effetto che le danno queste pillole. E poi è un effetto che anche nel futuro, insomma, quando cresce eccetera, le daranno altre cose come per esempio l'alcol. Quindi ecco, è una storia sia di sfide, sia di competizione, sia anche di come viene affrontata una dipendenza. Poi vabbè, l'ambientazione è fantastica, siamo negli anni 50-60. Ultimamente stiamo parlando di serie TV che sono ambientate sempre dai 50 ai 70 e con degli abiti meravigliosi, e questo è un altro esempio. Tra l'altro, per dare un po' più di precisione alla serie TV, hanno assunto dei consulenti che provengono dal mondo degli scacchi, quindi insomma hanno cercato proprio di dare valore a quello che era anche l'ambientazione e il contesto, anche se lo stesso mondo degli scacchi l'ha accusata un pochino di irrealismo per quanto riguarda due cose: il fatto che lei comunque diventi così importante, vinca delle sfide che adesso non vi sto a dire, ma molto importanti, senza un vero e proprio allenamento. E un'altra cosa è che l'ambiente che viene rappresentato è soprattutto di uomini, esclusivamente di uomini in pratica, e questo non rispecchia proprio la realtà, a quanto pare, neanche la realtà degli anni 50-60. Però è anche vero, ragazzi, che devono fare una narrazione, devono raccontarti una storia, devono estremizzare, quindi secondo me questa imprecisione ci sta. Quello che volevano trasmettere non è solo, appunto, sì, rappresentare un attimo il mondo degli scacchi, capire come funziona, eccetera, ma volevano dare dei temi molto più generali, appunto, come dicevo prima, l'affrontare la dipendenza, eccetera, la competizione. Quindi, cioè, secondo me vale la pena di mantenere queste cose realistiche in un contesto di narrazione. Poi un cast fantastico, tra l'altro Nicola Tappati l'orecchie, c'è l'attore che ha interpretato Dudley, che fa una parte minore, però io non me ne sono accorta subito, devo ammetterlo. Ho detto, ma questo io l'ho già visto, questo so chi è.
È perché, allora, è dimagrito un sacco e la sua testa è tipo, ha la faccia piccolissima. Esatto, è un triangolo con il cranio enorme, sembra che abbia tipo il mega cervello, mega mind.
E poi la regina degli scacchi è nella mia lista Netflix, prima o poi io devo ricominciare a guardare serie TV, e infatti ho ricominciato guardando Cursed, che devo finire e ne parlerò. Come The Crown volevo guardarmi anche questa, però non
tra le due mai. Io ti direi, se non sei più abituato a guardare serie TV, parti dalla regina degli scacchi, che è molto breve, poi insomma in un giorno te la guardi, dai, ti fai una full immersion. E poi appunto la protagonista è bravissima, non l'ho ancora citata, ma è magnetica, non lo so, ha qualcosa, la bocca cuoricino, gli occhi leggermente all'insù e leggermente separati che ti fissano, una cosa un po' inquietante, un po' magnetica.
A me stai descrivendo E.T.?
No, è bellissima, cercala, si chiama Anya Taylor-Joy.
Perdonate la seconda ambulanza in sottofondo.
Ed è fantastica. Tra l'altro lei ha iniziato come ballerina, poi come modella, e poi è stata trovata dalla stessa talent scout che ha scoperto Kate Moss ed è finita a recitare. Meno male, perché è veramente bravissima. Secondo me soprattutto nelle scene, cioè nel linguaggio del corpo, perché tipo nelle scene di quando gioca a scacchi vedi proprio che lei è perfezionista in tutti i movimenti, e mentre in altri momenti, per esempio quando è ubriaca, è totalmente libera, e quindi anche i suoi movimenti sono totalmente liberi, ma c'è un effetto straniante, una differenza tra le due situazioni meravigliosa. Cioè lei è bravissima, guardatelo, molto bello, via.
Io invece parlo di cose più tristi e parlo di un manga a volume unico, quindi autoconclusivo, niente serie. C'è Nicola che già pensava che parlasse di cose che non possiamo nominare ancora, ma un giorno ne parlerò, ma bisogna parlarne bene, non è questo giorno.
Te lo vieto. Un giorno non puoi non ci sei. Parlare di JoJo. No. In questo podcast non si può parlare di JoJo. Vi permetto già di parlare di Harry Potter.
Ma tu non
hai mai nominato.
Allora, io ti parlo, ma aspetta, io parlerei di JoJo non da JoJo Fag, vedendone le criticità, perché io non sono nostri amici che sono JoJo Fag, che sono una roba allucinante. Io sono una persona sana e ne parlerei con coscienza, da persona che ha visto la prima stagione e detto mi fa cagare, non lo guarderò mai più. Mi hanno dovuto convincere ad andare avanti e ho dovuto saltare le prime due stagioni, ma comunque non è questo di quello di cui stavamo parlando. Voglio parlarvi di Death Hunt o La Caccia, manga scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui. Non è impronunciabile, io non, spero di averlo letto giusto. Che è un manga del 2002, uscito in realtà per la prima volta sul sito web del mangaka, che poi è stato ristampato appunto in volume cartaceo. Ed è una storia da un certo punto di vista bellissima, dall'altra terribile e molto violenta, che ritrova un po' le radici in quelle che erano al tempo, perché ovviamente parliamo comunque di reference e di ispirazione di qualche anno fa, come Fight Club, noto più o meno a tutti, e un pochino forse a meno a Battle Royale, che è un film del 2000 giapponese, in cui sostanzialmente in un futuro distopico, in un paese asiatico non ben definito, vengono estratta sorte degli studenti che devono combattere fino alla morte per sopravvivere.
Che fanno gli Hunger Games.
Esatto, fanno gli Hunger Games, quindi tipo anche Hunger Games in realtà più o meno deriva da questo. Questo manga racconta la storia di Nakanishi, che è un ex steppista uscito dal riformatorio e che ci viene presentato all'inizio come qualcuno che cerca in maniera completamente fallimentare di rientrare nella società in un lavoro, ma il suo lato violento non corrisponde al modello tipo di giapponese medio di bravo lavoratore e tutto quanto, quindi non riesce. Lui si sfoga in internet proprio nelle primissime chat anni 2002, quindi l'internet agli albori, neanche MSN, no, forse sì, c'era MSN, però per dire. Lui si sfoga con un amico barra amica, non si sa ovviamente, qualcuno online chiamato Exam, e praticamente sfogandosi varie cose, questo personaggio gli dice: ah, vorresti partecipare, vorresti sfogarti un po', perché si vede che comunque hai della rabbia repressa, bla bla bla, ti consiglio questo gioco. E questo gioco appunto è Death Hunt. Sostanzialmente ti iscrivi sul loro sito, loro ti mandano uno scorped, paddino, tipo Blackberry probabilmente, non lo so, in cui c'è il tuo nome, c'è una carta di credito e un libretto bancario, ovviamente intestate al tuo nickname, e tutto con traffici loschi, perché legale non proprio. E l'obiettivo è: entro un certo raggio da una torre di controllo che viene definita, che ti viene detta dal tuo paddino, ti vengono segnalate sulla mappa tutte le varie persone che partecipano a questo gioco, e tu devi recuperare i loro pad score in qualunque modo
e con qualunque mezzo.
Esatto, però non ti viene detto come, cioè ti dice: tu devi recuperare, il tuo obiettivo è recuperarlo, no? Ogni pad vale circa 100.000 yen, se non sbaglio 750 euro più o meno l'equivalente, quindi dici: a voglia, ne prendi due o tre, sei a posto. Lui ovviamente ne piglia un sacco, e fondamentalmente a un certo punto lui si annoia, perché comunque a livello tra virgolette base ci sono persone comuni, c'è tipo un personaggio che dice: ci giochiamo i nostri pad alla morra cinese, questo qua lo mena fortissimo, perché dammi il pad. Eh sì, è perché questo è tutta violenza,
soprattutto perché ha detto morra cinese, sono in Giappone.
Eh sì, non ti sarà stata un'altra cosa, in italiano è morra cinese, poi non so esattamente quale sia la traduzione,
morra internazionale.
E nulla, praticamente poi ne parla ancora, perché c'è sempre la costante di questo Exam che gli parla e che gli dice: ah, come sta andando, ti stai divertendo, bello il gioco. E lui poi lo fa andare sostanzialmente al livello successivo, che è dove tutto è concesso, pure la morte, mentre nel livello prima puoi menare a sangue, però l'omicidio magari meglio di no, dopo mazzatevi tutti. Finisce con un plot twist incredibile, legato anche al motivo per il quale lui poi finisce in riformatorio. Quindi è tipo un manga in cui è una storia di molto violenta, e quindi di criminalità fondamentalmente, perché poi il gioco è palesemente studiato per gente che ha bisogno di sfogarsi o comunque ha un animo criminale, e dall'altro anche giustizia homemade, perché non c'è polizia, non c'è niente, perché tutta questa cosa viene comunque resa tra virgolette legale, perché nessuno sa ovviamente dell'esistenza, perché uno è un po' di quelle cose che deep web, ma non troppo, perché comunque sono i primi anni del web, quindi non si sa neanche bene come funziona come strumento. E quindi è una storia bella, dura poco, ti affezioni in fretta e ti sembra durare un sacco, nel senso, non a livello nel senso negativo tipo oddio non finisce più, semplicemente ti racconta tutto perfettamente, e tu in meno di un volume, perché alla fine non è neanche così grande, ti racconta una storia pazzesca. Tu hai praticamente letto un romanzo in, non so, un'oretta e mezza di lettura al massimo, proprio se vai lento. Io personalmente l'ho amato e lo consiglio a chiunque, ed è molto interessante soprattutto leggerlo adesso, perché io l'ho letto tantissimo tempo fa, prima ancora che saltassero fuori magari robe tipo Hunger Games, altri film in particolare che ho visto negli ultimi anni nel genere, Gansa Kimbo, che già avevamo citato. La cosa differente da tutte queste cose qua, come anche ad esempio in Hunger Games e probabilmente in Battle Royale, era il fatto del non hai un pubblico. Questo manga c'è solamente pura ed estrema violenza senza nessuno. È una cosa che tra l'altro potrebbe anche esserci nel reale, perché alla fine è tutto legato a un ciclo di criminalità che esiste e lasciano esistere, perché la polizia ovviamente a un certo punto si accorge che la gente si mena, però dice: vabbè, sono criminali, si menano tra di loro, sai che c'è, non ce ne frega neanche troppo, perché alla fine ci fa anche comodo,
sicuramente,
perché...
con quell'accento comunque.
Esatto, esattamente.
Lo stavo
così
pensando anch'io.
E nulla, è bello, dura poco, e io ve ve lo consiglio se vi piacciono. Cioè, se non vi dà fastidio, prima di tutto la violenza, perché ce n'è tanta. Ti lascia un po' di amarino in bocca, però neanche troppo.
Questa è la classica frase da Fede. Succede qualcosa, ma neanche troppo.
No,
ti dà
no,
questa
no.
sensazione, ma neanche troppo.
No, no, nel senso, è difficile da spiegare, perché tu hai un plot twist finale che dici, ah, mannaggina, però poi ha senso. Ed è bello perché ti lega tutto.
Mi è incuriosito tantissimo ora.
E io lo consiglio. Ora, non so se sia ancora sul suo sito o se abbia deciso, basta, adesso ci voglio fare i sordi e quindi c'è solo in cartaceo. Anche perché io ne avevo una copia in casa, ma è scomparsa. Però sì, se per caso troviamo il sito, ve lo linkiamo. O lo trovate comunque su Amazon o in maniera completamente legale, in siti legalissimi, sicuramente.
Un qualche link ve lo mettiamo nella descrizione.
Esatto, vabbè. Massimo la pagina di Wikipedia cade.
Sì, ho detto un qualche link, appunto, potrebbe essere anche l'immagine di copertina del manga presa da Google.
Anche è vero, hai ragione. No, non è vero, non guardate la pagina di Wikipedia perché spoiler al finale, per cui...
Non guardate mai la pagina
di... Su Wikipedia ti spoileri sempre e comunque fine.
Vero.
Perché c'è scritta tutta la trama, è fatta apposta.
E questo è molto utile in certi casi,
La pagina di Wikipedia è proprio breve, è proprio brevissima. Apri la pagina e c'è lo spoiler.
Ah, per la pagina alla fine succede questo.
Sì, più o meno, per cui non fatelo, ecco, non andate a leggerlo. Fidatevi, se vi può interessare, è bello. C'è anche un cane.
Allora ok. Prenditi tutti i miei soldi perché c'è un cane.
Così.
No, davvero, sono curiosissimo e molto probabilmente me lo andrò a leggere e molto probabilmente domani me ne dimenticherò.
Assolutamente, ma te ne ricorderai settimana prossima quando devi editare la puntata, per cui va benissimo, è perfetto.
Vero, 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 vero. Comunque, è il mio turno.
È il tuo turno, siamo pronti.
È il mio turno, siamo tutti pronti perché abbiamo atteso questo momento da 50 minuti, non è così tanto, per voi sarà molto meno, per noi sono 50 minuti. Perché è stato due puntate fa, in teoria. Se sbaglio, avrò corretto la cosa in editing. Tiro fuori di nuovo l'argomento sfida a quel signor Marcello Forcina del podcast Nascevo World. Giusto stamattina ha pubblicato il suo nuovo episodio in cui accetta la mia sfida e appunto elenca i suoi 10 motivi per cui non si può festeggiare il Natale prima di dicembre. E allora, io non ho 10 motivi creati da me, ma risponderò ai suoi, letteralmente risponderò al suo episodio, perciò siete pronte ragazze? Io so che mi andrete contro su tutto.
Assolutamente.
Lo sapevo.
No, ovvio.
Quindi...
1. Mariah Carey è la Bibbia del Natale. Lei è l'istituzione che decide quando si inizia a festeggiare. Ho controllato su Instagram, a luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre non festeggia il Natale.
Innanzitutto partiamo dal fatto che se tu devi aspettare Mariah Carey per festeggiare il Natale, scusami, bisogna seguire sempre la massa? No, si può festeggiare qualsiasi cosa quando si vuole, non c'è una regola. E poi lui cita Mariah Carey, bene, io cito Sia, che nel 2017 ha ben deciso di pubblicare un intero album di inediti natalizi dal titolo Every Day is Christmas. Proprio ho detto Every Day is Christmas.
Oggi è la puntata delle pronunce perfette comunque.
Cioè ogni giorno è Natale, quindi se lo dice Sia, sono assolutamente con lei.
2. Calcolando in media 8 ore al giorno di accensione delle luci dell'albero di Natale, ogni giorno consumiamo 36 kWh, che equivalgono a 7 euro. Uno spreco se inizi a luglio. Se provi a contraddirmi ti scateno contro gli ambientalisti.
Io vorrei ricordargli che in estate... Non guardatemi così voi due!
Io sto aspettando, contraddicilo.
Io sono prontissimo su tutti e 10 punti, In estate, premettendo il fatto che le luci di Natale le accendiamo quando fa più o meno buio, d'inverno fa buio alle 4:30 di pomeriggio, d'estate fa buio alle 9 di sera, quindi se tu vai ad accendere le luci di Natale quando fa buio, le accendi dalle 9 di sera e le spegni, metti caso, a mezzanotte, che così facciamo le sue 8 ore di media, non sono 8 ore, sono 3 ore, quindi sono ben 5 ore in meno della media che lui dice, e questo mi basta per andargli contro, perché allora se dovessimo risparmiare e gli ambientalisti e tutto, allora non dovremmo accendere il condizionatore tutto il giorno nelle nostre case d'estate. Bravissime, state zitte voi due.
3. Ma ti ci vedi a cantare ad agosto con 56 gradi all'ombra e venne in una grotta al freddo e al gelo? Ma dai, è da TSO.
Io lo faccio.
No. Aspetta, aspetta. Lo sapevi che dall'altra parte del mondo festeggiano Natale in spiaggia? Non dico nient'altro, perché devi per forza cantare Tu scendi dalle stelle?
4. Anche Mara Venier si è espressa negativamente su questo tema. Ecco le prove.
Non lo trovo per niente divertente, sai? Andate. No, c'è un limite a tutto.
Mara, il pubblico,
hai capito? C'è un limite.
A me queste parole hanno fatto molto male, davvero non me le aspettavo. E quindi sono andato da lei e ragazzi, le ho parlato, ne abbiamo discusso, le ho indicato, le ho elencato tutti i miei punti e lei effettivamente alla fine mi ha dato un po' ragione e per fortuna che l'ho registrata.
Allora vogliamo anche dire la verità, è vero.
Eh sì, è vero.
Grazie Mara, lo so, ti voglio bene anch'io e Marcello mi dispiace, ti saluteremo dalla nostra, non lo so, via!
5. D'estate il muschio del presepe si seccherebbe in un attimo, ma sai che schifo!
Se fai il presepe col muschio vero, innanzitutto ti denuncio alla forestale. Punto secondo, esiste il muschio artificiale. Punto terzo, il muschio nel presepe lo puoi fare con qualsiasi altro materiale. Non serve per forza muschio. Puoi usare, che ne so, anche il tessuto o le spugne. Prendi le spugne, le tagli a pezzetti, le colori di verde. Voi usate il muschio vero, scusate?
Io sì, però lo uso da...
Ma sei pazza?
Ma io credo di avere lo stesso muschio da 25 anni. Cioè, sempre lo stesso che tiriamo fuori.
Hai mai avuto problemi d'estate?
No, perché il presepe
non
lo facciamo,
ne hai mai
credo,
avuti.
Dici...
Non è un motivo valido.
6. Col caldo le renne cambiano colore agli occhi e perdono il pelo. Praticamente diventano zombie.
Cosa? In che senso?
È una cosa vera. Le renne d'estate perdono un po' di pelo e cambiano colore agli occhi. Da essere blu scuro diventano dorati. Innanzitutto questo è body shaming sulle renne. E secondo, quando il tuo gatto perde il pelo d'estate, tu lo butti dalla finestra perché ti fa schifo? No, le renne sono belle sia d'inverno che d'estate, sono utili sia d'inverno che d'estate. Non è che se perdono il pelo allora non volano più, perché le renne volano. Nessuno mi dica il contrario.
7. E sempre in estate i camini sono chiusi, perché altrimenti puzzano.
E io da dove mi calo?
D'estate tieni le finestre aperte. Ovviamente ci sarà qualcuno che mi verrà a dire: ma Babbo Natale viene di notte chiudiamo le finestre. Se Babbo Natale ha davvero il potere di scendere giù per un camino, darti regali e risalire su e poi partire su una slitta trainata da renne volanti, ha tranquillamente il potere di entrarti in casa anche se ce l'hai chiusa.
8. Ogni anno a Natale ricorre la tradizione del calendario dell'Avvento. Un simpatico gioco per bambini che prevede dietro ogni casellina dal 1 al 25 dicembre un cioccolatino. Potremmo anche provare ad averne uno che parte da luglio. Ma come la mettiamo poi con l'Associazione Dentisti Italiani?
Se tu mangi 500 kg di cioccolata al giorno, grazie al cazzo che poi devi finire in ospedale. Studi scientifici dimostrano che un cioccolatino al giorno aiuta a tenersi di buon umore e aiuta anche con problemi di depressione. Quindi ci fa bene soprattutto il cioccolato fondente.
L'unico problema è che se tu hai un enorme calendario dell'avvento che parte da luglio e arriva a dicembre, quello che mangi a Natale...
Lo tieni in frigo.
Ma che schifo.
Ma che schifo cosa? Lo tieni in frigo?
Ma no, ma fa schifo. A parte che il cioccolato quello dell'avvento fa schifo di base, perché è proprio lo scarto dello scarto dello scarto.
9. Ho ascoltato con molta attenzione l'episodio numero 14 di Topic Hour e quindi lo so che Ali e Fede sono dalla mia parte.
Io mi sono messo a piangere quando ho ascoltato, perché è vero.
È verissimo.
È vero, però io cito quel famoso detto: chi fa da sé fa per tre. Non è vero, vi voglio bene.
10. Nick, tu volevi che io mi arrendessi e che cambiassi idea. Ma lo sai che questo è impossibile perché...
Se potevi cambiarmi il carattere, nascevo Ward.
Io non ho mai pensato che tu ti arrendessi. Sapevo benissimo che tu avresti accettato la sfida, perché ero certo, come ho fatto, che ti avrei battuto. Grazie amici, è stato bello. Seguiteci su Instagram e Facebook, Topic Hour Podcast.
Vi ricordiamo che potete ascoltarci su Spreaker, dove potete lasciarci i vostri commenti, e su Apple Podcast, dove potete lasciarci le vostre recensioni.
Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre alle 5.
Vi ringraziamo per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima. Ciao!
Ciao!
Ciao!